Radio Rosbrera, ciao! Oggi, a distanza di poco più di un anno, come ormai ciclicamente ogni anno accade, torna a essere nostro ospite Francesco Ferracini. Oggi siamo qui per una conversazione che né io né lui, ma io forse ancora più grave, visto che la sto iniziando, abbiamo idea di dove andrà a parare. Questa conversazione è nata dal fatto che il destino, in questo caso il destino sotto forma di amicizia o di fratellanza intellettuale e spirituale, ci ha portato a pubblicare nella stessa casa editrice. Lui è qui anche perché, non solo per questo, ma anche perché è appena uscito il suo nuovo romanzo dal titolo La Leonessa. Per una sua iniziale intercessione, per carità, e anche per il valore dell'opera, alla fine anche io sono approdato questa casa editrice con la traduzione del poema di Charles van der Berg, La canzone di Eva, prima traduzione integrale in italiano. Allora, partendo dall'idea di queste donne che si ribellano al potere o che contrastano il potere, nella ancestrale memoria dell'umanità, nel caso del poema di Fallerberghe, nella quotidiana lotta fra Germania e Nigeria, nel recente passato, nel romanzo di Francesco Ferracini, siamo qui, ma io, siccome la conversazione è surreale, vorrei partire da un terzo libro che sto leggendo. Si tratta di Susanna e il Pacifico di Jean Giraudoux. Ora, tu devi sapere, caro Francesco, che il signor Mariano Equizzi, che ormai è anche tuo amico e che sarà il primo ad ascoltare questa intervista, perché poi è quello che la monta in radio, anni fa mi segnalò che, secondo alcune teorie, molti di noi non sognano il sole perché nella nostra memoria ancestrale il sole non c'è perché era in una cappa di calore, eccetera, eccetera. Sorprendentemente, nel romanzo di Giraudoux, la protagonista a un certo punto dice: io ero unica delle mie amiche a sognare il sole, la unica delle mie amiche a sognare il sole. La domanda iniziale, dunque, è: tu sogni il sole?
Fantastica. Grazie mille di questo nuovo incontro. Come sai, noi crediamo nella ciclicità, e quindi è fondamentale in questa giornata di primavera parlare di sole, anche perché il sole qua a Berlino è uscito dopo anni e anni di oscurità, no, dopo, diciamo, giorni di buio. Il sole non lo sogno mai, e la cosa è stranissima, infatti. È che in uno dei miei libri, L'incubo della farfalla, una delle mie tante idee, anche giovanili, che poi ho sviluppato in età adulta, è il sole, nella mia idea di un'umanità primigenia non esisteva. Non esisteva, e l'umanità è cominciata ad andare, diciamo, in sfacelo quando il sole è arrivato e con esso la ragione e la vista. Quindi un'umanità cieca al buio funzionava meglio in questo poema che avevo scritto. Quindi questa domanda casca a fagiolo, perché è una cosa che penso anch'io, dopo tutto, senza poi tornare al, che mi viene in mente la dicotomia un po' Dioniso Apollo, no? Quindi, sai, io sono sempre stato dalla parte di Dioniso, quindi il sole, per quanto ci aiuti a vedere le cose in maniera più dettagliata, in realtà ci illude di vederle. Si vede meglio al buio.
E altre, è più che possibile. E noi siamo abituati a considerare il buio qualcosa di inquietante, ma in realtà il buio è aspirazione. Io devo dire anche, per esempio, mi innervosisco molto più facilmente al buio, però tutto sommato questo potrebbe non avere dei lati negativi, perché forse io sono quello.
È vero. È un'altra canzone dei Dream Theater, che era una delle mie band preferite negli anni 90, quando ero ragazzino, progressive metal dei migliori. C'era un passaggio in italiano in una canzone citato da qualcuno, ora non so chi fosse la fonte, in cui diceva: ora che ho perso la vista ci vedo di più. E questo ci fa pensare anche molto a quanto i sensi comunque siano forieri di sventure da ogni punto di vista. Questo lo sapevano bene anche i simbolisti. Infatti, quando mi hai parlato della canzone di Eva, è fantastico che sia potuta uscire, perché è un'epoca molto, molto entusiasmante dal punto di vista della possibile applicazione alle categorie dell'oggi. Abbiamo bisogno di simbolismo, perché non era solo la patina estetica, la patina che si dava a. Che i detrattori del simbolismo davano anche all'estetismo, In realtà nascondeva una profondità e una coscienza molto, molto precisa, citando Hofmannsthal sotto i cespugli della Jahrhundertwende, del fine secolo dell'Ostia Felix, si nascondevano i mendicanti, i mutilati delle guerre, tipo quella in Galizia, che permettevano all'impero di continuare a sopravvivere. E questo, insomma, lo vediamo anche oggi. L'abbiamo visto dai tempi di Roma e prima.
Questo, devo dire, raggiunge esattamente ciò che diceva la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Toronto. Se non sei tedesco e protestante non potrai mai capire il Nord America, perché mentre tu parlavi ho avuto le visioni di ciò che discernevo in Canada, gente ricchissima con macchine che neanche esistono in Europa, che però faceva beneficenza la sera e andava a dare a mangiare ai milio le migliaia di senza tetto che produce quel tipo di società. Senti,
Yes.
allora, secondo te, noi, in questo caso più tu perché sei l'autore, io sono il tramite dell'autore, dovremmo sentirci come vorrebbe farci sentire la società di oggi, la domanda è un po' retorica, in colpa per essere degli uomini che parlano di donne?
Ah, sì, beh, potremmo fare. In realtà è quello che stanno facendo un po' da un po'. Ho espresso più volte, diciamo, il mio, per usare un eufemismo, scetticismo riguardo a questa deriva un po' da rivoluzione culturale maoista della cancel culture e del voler misurare il passato con il metro morale del presente. Insomma, è un gioco molto, molto pericoloso che è stato già stato giocato in alcuni paesi, che hanno giocato anche i nazisti in realtà quando hanno bruciato i libri. E quindi sì, bisogna voler scrivere di donne da uomini, tenendo presente il fatto che comunque l'autore, cioè il bello della letteratura, come dell'arte, è quella che in realtà non ha sesso. No? Cioè noi siamo biologicamente dei maschi, qui non oso, anzi non voglio entrare neanche neppure in quest'altra follia dell'oggi, no? Del gender, di questo trionfo della biologia sull'anima. Però è lo spirito che parla attraverso di noi non ha sesso. E poi c'è la capacità di immaginare che quella dovrebbe essere quella che proprio noi autori, adesso, senza andare a tirar fuori Madame Bovary e Anna Karenina, eccetera. Insomma, si può fare. Poi uno dei miei scrittori preferiti, o scrittrici, adesso siamo un attimo politically correct, è Karen Blixen. Karen Blixen scriveva di uomini e scriveva dal punto di vista anche di un uomo e si firmava come uomo all'inizio Isaac Dinesen perché non poteva pubblicare con il suo nome. E
Sì.
questo è quello che dobbiamo superare. E quando si parla di emancipazione e di giuste, di pari opportunità, ma è questo che è aberrante, no? Che ci fosse stato un passato in cui le donne non potevano fare quello che facevano gli uomini. Noi siamo ovviamente uguali, ma questo deve permettere a noi uomini di scrivere di donne, alle donne di scrivere di noi uomini e comunque di scrivere un po' quello che ci pare, perché secondo me sarà il lettore, se non poi i posteri, a giudicare se ci siamo riusciti o meno. Poi c'è questa cosa della capacità anche di leggere i diari, come ho fatto io per questo libro, e cercare di immedesimarsi e di tradurre in maniera il più oggettiva possibile la visione di chi li ha scritti, in questo caso una donna.
Ecco, a proposito di scrivere quello che ci pare, e appunto di quello che hai scritto tu, ti volevo chiedere a questo punto, visto che, diciamo, la leonessa, la definizione di leonessa sembra andare verso una parte dell'essere femminile, dell'immaginario femminile, eccetera, volevo chiederti chi è questa leonessa e perché è una leonessa?
Questa Leonessa è una donna tedesca, nata negli anni 30, nel 37, è una donna che è veramente esistita, cioè la donna che ha ispirato questa storia è veramente esistita. Ho avuto la fortuna di avere in mano i suoi diari grazie a Patrizia, sua figlia, che li ha consegnati al nostro caro editore, che ha avuto l'intuizione di farli leggere a me anche perché so leggere, vivo in Germania, parlo tedesco, sono germanista, quindi questa cosa ha un po' aiutato, diciamo, a comprenderli anche in relazione ai tempi in cui sono stati scritti, e ha avuto il nostro editore anche la pazienza di attendere molto a lungo prima che finissi di scriverlo. E questi diari mi hanno dato appunto il là per raccontare la storia di questa donna tedesca che negli anni 60 lascia la Germania Est per seguire suo marito nigeriano. È una storia molto, molto complessa, come lei arriva a conoscere questo nigeriano a Berlino. Comunque la cosa che conta è che lei, con due figli, una figlia dal primo marito e una figlia da questo secondo marito nigeriano, decide di andare all'avventura. Non era una dissidente, lei era una socialista convinta, quindi lei non è scappata dalla Germania Est, come facevano in molti, pur avendo molte riserve ovviamente sul regime, si può chiamarlo così adesso, a distanza, anche se in Germania la cosa è un po', ancora un po' incerta, specialmente dopo quello che lei ha provato durante gli anni 50, ma questo comunque non ha messo in dubbio la visione socialista che l'ha sempre ispirata. E in nome di questa visione lei è andata in Nigeria perché suo marito nigeriano era pure socialista e voleva cambiare il suo paese perché era un paese da poco, diciamo, ufficialmente libero dal giogo coloniale inglese. In realtà non lo era perché gli inglesi hanno specialmente dato le chiavi di casa all'elite nigeriana, che erano comunque inglesi, pur essendo africane. E da lì si è trovata in un altro mondo, con un'altra. In un mondo che da un lato poteva sembrare l'opposto del mondo da cui veniva, un mondo alieno per molti versi, e dall'altro ha ritrovato il mondo che lei sapeva di aver perduto, un mondo in cui il rapporto dell'essere umano con la natura, il rapporto dell'essere umano con il mondo degli spiriti, chiamiamo, o con l'anima stessa, era quello che in Europa era andato scomparendo. In nome del positivismo o di quello che vogliamo, insomma, di quello che comunque ha condotto alle follie degli anni 30 e dei primi anni 40 e il grande suicidio di massa, che è stata la prima e la seconda, la seconda guerra mondiale, soprattutto. Leonessa, perché alla fine lei ha preferito mettere i suoi figli davanti a tutto, e quindi il suo coraggio di sfidare le convenzioni inizialmente, sposando un nigeriano in Germania Est negli anni 60. Poi andare in Africa e separarsi come si potrebbe dire, da quell'elite ex coloniale di europei, americani, occidentali, che continuavano a fare la bella vita nei loro club. Lei si sentiva estranea a questi, sì, da socialista, e non voleva essere la bianca, no? Lei voleva capire come erano, perché lei non vedeva i colori della pelle, non vedeva le razze. Perché lei non era stata viziata comunque da questa educazione, no? Che è quella che è deprecabile della mentalità colonialista che ha devastato l'Africa. Ma in questo qua è un altro discorso molto complesso. E quindi la leonessa per sfidare ogni tipo di convenzione fino alla fine. Sarà trovandosi in mezzo a una guerra e quindi vedremo che la situazione arriverà a un'escalation di grande tensione, dramma e violenza, e da cui insomma non rivelo come finirà.
Esatto, allora io sottoscrivo, poi coglierò uno spunto che non posso lasciare correre, però sottoscrivo quello che tu dici, che forse a chi lo sa, a qualcuno che lo sente sembrerà strano non vedere il colore della pelle, ma a me po' più di 2 anni fa, per esempio, mi capitò di fare un sogno in cui due donne, diciamo, molto importanti nella mia vita, con pelli decisamente di colori diversi, erano la stessa persona. E io nel sogno non ci trovavo niente di strano. Dopo poco che mi sono svegliato, ho detto: caspita, però effettivamente logicamente questa cosa non sarebbe possibile. Però mi sono felicitato con me stesso del mio mondo onirico, perché il mio mondo onirico non aveva, nel mio mondo onirico non avevo in alcun modo, diciamo, posto un'opposizione a questa cosa che apparentemente sembra impossibile. Però io stavo dicendo, non voglio non cogliere il tuo riferimento al positivismo, ma anche alla spiritualità, cioè chiedendoti questo: in realtà noi siamo ancora nel delirio positivista, post-positivista, nel delirio inscenato dalle metastasi del positivismo. Al tempo stesso siamo in un mondo che più che parla, direi, blatera di spiritualità. E questo sì, mi si perdoni, visto che siamo politicamente scorretti, soprattutto l'universo femminile, blatera di spiritualità nella nostra parte di mondo almeno, dando a questa spiritualità però una dimensione totalmente esteriore e vacua. Non so se sono particolarmente pessimista io.
Ma la spiritualità, grazie al cielo, sopravvive a tutto. Sopravvive. Sai, è il personal Jesus, no? Che poi è stato preso come modello. Sono tutte quante. Adesso non voglio citare teologi e parlare di relativismo etico, relativismo spirituale in questo caso. È chiaro che, eh sì, la complessità della frammentazione del postmoderna è questa. Ne parlavo anche con il nostro Mariano Equizzi, il cyberpunk, il movimento cyberpunk in particolare aveva offerto già una chiara visione a dove questa deriva sarebbe approdata e sta approdando. La cancellazione dello spirito attraverso la scienza, lo scientismo, anzi. È legata a doppio filo con l'idea positivista, e poi insomma, questo anche per colpa di chi invece avrebbe dovuto opporsi, ha condotto a questa idea, poi stranamente reazionaria, di affidarsi a una spiritualità che è stata ormai cancellata. Quello che Rick, la protagonista di questo romanzo, trova è la spiritualità, quella inconscia. Quando parlavi di sogno, cioè, l'inconscio le sa queste cose. Quando sei l'inconscio ti dice che queste due donne sono la stessa persona, lo sono in realtà. Ed è questo che mi ha affascinato, ad esempio, della psicologia di Jung, che anche lui, molto, molto tempo prima di molti altri, già nei primi del Novecento, aveva già viste queste cose, aveva già offerto anche alcune vie di fuga a questo flusso e riflusso di dinamiche storiche. Che riescono sempre poi a portare all'effetto opposto a quello sperato. Questa eterogenesi dei fini di cui noi sembriamo le vittime adesso è buffa, perché appunto, tornando sempre ai cyberpunk, avevano visto che quando è entrata in campo questa digitalizzazione a pari passo con la globalizzazione, il sopravvento di internet, eccetera. L'effetto opposto che ha causato è stata la crescita di questo bisogno identitario, no? Dell'umanità. Quindi più si diventava universali, più si entrava in questo mondo senza frontiere, senza controllo apparente, più le persone si trovavano completamente smarcate, ma anche prive di punti di riferimento. E la reazione di molti è il ritorno alla ricerca di un'identità perduta. E quando non la trovi, te la inventi. E quindi si cerca la spiritualità che è più facile comprendere. Quindi diciamo che la spiritualità degli oroscopi, chiamiamola così, o la spiritualità dei viaggi a San viaggi turistici a Santiago de Compostela, ad esempio, i pellegrinaggi organizzati dalle agenzie turistiche, o le varie mode dal buddismo. Dai vari santoni che abbiamo visto, insomma, Sai Baba, eccetera, sono sempre tentativi di ricrearsi questa identità perduta che ci hanno insegnato che non possiamo più ritrovare nella nostra tradizione, quando in realtà è lì. Ogni domanda può essere risposta dalla filosofia greca, insomma, volendo tornare indietro senza entrare E anche il cristianesimo, in realtà, ha tutte le stesse risposte che ti può offrire il buddismo, l'induismo. Qui c'è Genon che già ci ha spiegato tanto, è stato frainteso molto e anche ovviamente come moltissimi altri pensatori tirato a destra e a manca a seconda di dove fosse più conveniente farlo. Io non sono né ottimista né pessimista, io penso che comunque le cose si sistemano come si devono sistemare. Cioè l'importante è salvare il salvabile. Già ne parlavamo in un'altra conversazione, la società della torre, forse la funzione è quella. Sì, di raccogliere un po' quello che rimane per i tempi migliori, i libri, ad esempio.
Oh, in tutto questo noi, come abbiamo più volte ricordato, lasciamo dei segnali che prima o poi qualcuno recepirà. Ora, tu hai raccontato com'è nata la storia del romanzo, o meglio, com'è nata l'idea di scrivere il romanzo, la consegna dei diari, eccetera. Però la reale domanda è perché? Cioè, perché a un certo punto ti sei appassionato, perché l'hai scritto? E quindi la risposta a questi perché, forse anche con la dose di innocenza che un po' ci deve caratterizzare, cosa vorresti che la lettura di questa storia ingenerasse nel lettore?
Questo è il primo romanzo che ho scritto veramente pensando a un perché. Infatti ti ringrazio di chiedermi, perché gli altri romanzi li ho scritti perché venivano così, perché c'era, non sentivo una necessità immediata. In questo caso c'era, perché mi dava l'occasione di poter parlare del Novecento, del secondo Novecento, in parte, specialmente dei lati meno conosciuti in Italia del secondo Novecento. La Germania Est degli anni 50, anni 60, che è molto importante per capire sia la Germania di oggi che l'Europa di oggi, secondo me, e specialmente l'Africa postcoloniale, vista dagli occhi di una tedesca degli anni 50, negli anni 60, condotta da me al lettore italiano con le necessarie attenzioni a non voler essere troppo pedanti. Perché ci sono conflitti, dimenticati. La guerra del Biafra è uno di questi grandi conflitti dimenticati che ci possono insegnare molto, anche se io sono comunque convinto che questa cosa, che la storia voglia insegnare qualcosa a qualcuno, è così. Vabbè, no, la storia non è lì per insegnarci niente. Siamo noi che dobbiamo stare attenti e leggere le cose senza, volendo andare alle fonti, senza fidarci troppo di chi ce le racconta. Neanche di me, insomma, che le racconto. Però, sai, io posso sempre dire che comunque la fonte era di prima mano. E quindi per certe cose, racconto cose che sono veramente, accadute. Conflitti dimenticati, la guerra del Biafra ha lasciato sul campo 2 milioni di morti, dicono 2, 3 milioni, ma si parla di milioni di morti, come così, però è una cifra terribile, è una cifra terribile causata da un blocco navale, soprattutto da un blocco totale del paese, da un vero e proprio assedio in stile medievale, in cui si è lasciato sotto gli occhi del mondo affamare un'intera popolazione per i motivi classici, che sono quelli del controllo del petrolio, dei flussi del petrolio, del carbone e altre cose. Poi tutto il resto, l'ideologia è sempre un modo sempre molto furbo per giustificare certe decisioni politiche o militari. Ma il vero motivo sanno tutti, cioè non è questo qui, non è un segreto, non è neppure una mia scoperta. Ho letto molto, mi sono informato molto comunque anche su fonti storiche, c'è pochissimo in italiano purtroppo, sui traffici, che sia la British Petroleum che la Shell BP, no, come joint venture, avevano mosso per salvaguardare l'esportazione del greggio nigeriano, che era il terzo produttore di greggio al mondo negli anni 60. E quindi questa cosa è una cosa che valeva la pena raccontare, anche per capire che i flussi migratori di oggi, questo è un esempio fra tanti, no, anche questi qui non sono piovuti dal cielo, non è che sono capitati così, no? Che l'Africa di oggi è il risultato dell'Africa di quegli anni, come l'Africa di quegli anni è il risultato di quella precedente. Parliamo di, senza entrare troppo nel merito, anche lo schiavismo è un discorso molto molto delicato, che si fa presto ovviamente ad imputare ai portoghesi, agli spagnoli, poi a chi l'ha sfruttato, ma a parte la storia dell'umanità, quindi insomma ogni civiltà ha avuto questa sua fase, noi i romani lo sappiamo benissimo, insomma, tutta la questione alto medievale era anche sul cosa dicono i cristiani, schiavismo sì, schiavismo no, dipende, no? Anche in realtà, stando al volendo essere pedanti, non è questa vita quella che conta, quindi è quella dopo, quindi gli ultimi saranno i primi, vabbè, comunque senza andare lì, c'erano gli arabi prima, era un traffico, il traffico di schiavi era gestito anche dalle varie popolazioni africane, si schiavizzavano a vicenda, si vendevano a vicenda. Gli spagnoli e i portoghesi purtroppo hanno portato un po' di ordine in questo commercio, e hanno riuscito a sfruttarlo per il nuovo mondo e anche per quello vecchio, però è sempre troppo facile banalizzare le cose, vedere
E
sempre bianco e
poi mi ha
nero.
detto che uno può anche avere il soprassalto d'orgoglio. Allora, tecnicamente credo che l'ultimo paese ad abolire la schiavitù, che era ancora consentita, sia stata la Mauritania agli albori di questo secolo. Tuttavia, la Mauritania, da quello che leggo, non ci sono mai stato, anche perché non ha grandi risorse naturali, è uno dei paesi che negli ultimi anni riesce meglio a convivere, ad avere una politica tranquilla, ad avere uno Stato democratico, ammesso che questa espressione abbia veramente un senso. Dunque, chissà, e poi bisognerebbe discutere quanta schiavitù c'è nel mondo in cui noi viviamo.
È quello con cui volevo arrivare, sì. E questo è il punto, soprattutto pensiamo alla Cina, no? Il fatto che finché noi abbiamo queste cose, siamo dipendenti da questo attrezzo, come dal computer con cui stiamo parlando, eccetera. Sembra una banalità, io non so, sono molto lontano anche da forme estreme di antiglobalismo, eccetera. Mi interessa relativamente poco, perché quelli sono fenomeni sono parte dello stesso fenomeno, quindi mi interessano poco, però l'evidenza è il fatto che è una questione semantica, cosa sia o meno la schiavitù. Chiaro, la schiavitù che c'era era tremenda ed è un bene che sia stata abolita per legge, ma la legge ci consente altre forme di schiavitù. In Italia abbiamo anche esempi, no? I laboratori clandestini cinesi scoperti, ad esempio in Toscana, lo stesso modo in cui, grazie appunto anche al periodo del Covid, gli ristoranti che fanno consegne a domicilio, i famosi rider, no? Ci sono, come vengono trattati? In Germania lo vedo anche qui, è sempre molto chiaro chi è costretto a fare questi lavori e quanto è sfruttato. L'outsourcing, delle grandi industrie, anche piccole industrie europee nei paesi più poveri, dove occhio non vede, cuore non duole, quindi hanno provato a farlo con la Cina poi ha saputo rivenderci questo processo, ma le fabbriche dove vengono costruiti i cellulari che noi usiamo quotidianamente sono gestite da schiavisti, bene o male, legalizzati, ma questi sono schiavisti. È parte della natura umana e sarebbe, a mio parere, se non voglio essere né troppo cinico, illudersi che l'essere umano possa mai cambiare. Bisogna semplicemente sperare che venga governato da persone magari dotate di un minimo di equilibrio morale.
Esatto, che possa creare un sistema sociale che biasimi alcune manifestazioni dell'animo umano, mettiamola così. Bene, io credo che siamo arrivati in conclusione. Io non posso che ringraziare Francesco Ferracin di questa ricca e sfaccettatissima conversazione. Non posso che consigliare i nostri ascoltatori e spettatori di, esatto, non solo di comprare la Leonessa, ma di andare sul sito della Linea Edizioni dove vedranno un ampio campionario di letteratura contemporanea, piccoli e grandi classici anche di letterature e di lingue meno parlate recuperate. E con questo, ringraziando ancora Francesco, non posso che salutare col tradizionale Radio Rosbrera. Ciao!
Ciao a tutti, grazie Fabrizio.